buon sabato a tutti i nostri radioascoltatori e benvenuti sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, la radio più libera del web. In questo sabato a tenervi compagnia la Pesaro Crew, Cristina che sta parlando, Pasquale che come sempre mi aiuta in regia. Sull'onda lunga dei festeggiamenti per i 100 anni della Marcia su Roma, vogliamo proporre in questa puntata un lato, diciamo, femminile, con la storia di Ines Donati, ricordata da tutti col soprannome La Capitana e prima ancora La Patriottica, quando viveva nel suo paese di origine, San Severino Marche, in provincia di Macerata. Un omaggio, il nostro dovuto, ad una ragazza che morì giovanissima, solo i 24 anni, ma che in 4 anni ha concentrato l'essenza di una vita spesa nella lotta contro il bolscevismo, a difesa del nazionalismo e della patria e di tutti quei valori che si incarnarono nello squadrismo prima e nel fascismo vero e proprio successivamente. Tanto da diventare in vita, ma in morte specialmente, un simbolo, un'icona a cui guardare come esempio e con assoluta ammirazione da parte di tutta una nuova generazione di italiani, ma specialmente di italiane. Una moderna Giovanna d'Arco, alcuni hanno anche azzardato il paragone con l'eroina della fede. Se è vero che anche il culto della patria è una fede, sì, Ines è stata sicuramente simile a Giovanna d'Arco per il pari ardore, per lo stesso coraggio e la stessa tempra nel tramutare i valori e la fede in azione vera e propria. La puntata è sì dedicata a Ines, ma come non ricordare che la componente femminile fu presente e attiva nelle prime fasi del fascismo, inferiore solo numericamente a quella maschile, ma di assoluto pari valore. Un'anticipazione di quella che sarà la partecipazione futura delle donne alla vita pubblica, in contrasto con una certa storiografia che racconta le donne semplicemente relegate in casa, semplici angeli del focolare, tagliate fuori da tutta quella che è la vita sociale e civile, cosa assolutamente non vera. E già nelle testimonianze del periodo dello squadrismo abbiamo prova che quello raccontato da questa storiografia non è sicuramente veritiero. Donne, tra l'altro, di tutte le stazioni sociali, dall'alta borghesia al popolo, donne che sono state intellettuali, scrittrici, che tenevano salotti, o donne che facevano anche lavori molto più umili, tutte comunque animate dallo stesso fuoco e dallo stesso ardore in quel primo ventennio del Novecento che preparava il terreno per la rivoluzione fascista del 1922. Molte di queste donne finirono poi anche per ricoprire dei ruoli di responsabilità all'interno del partito fascista. Molte divennero responsabili dei fasci femminili, o nel caso di Piera Gatteschi Fondelli, divenne addirittura generale di brigata del neonato servizio ausiliario femminile nel 1944. Per doveroso tributo ne citerò solo alcune, o almeno le più note, a fronte delle centinaia che parteciparono. La più celebre Margherita Sarfatti, Regina Terruzzi, Giselda Brebbia, le fiumane Elisa Meyer Rizzoli e Margherita d'Incisa di Camerana, le donne in marcia con D'Annunzio da Ronchi dei Legionari, come Clelia Gabrielli Panzini, la scrittrice Maria Vitali, la giornalista toscana Bianca Florinencini, Ines Donati, l'altra squadrista celebrissima Emilia Carreras, poi le donne che furono fisicamente in marcia su Roma, Corinna Ginori Lisci, Carolina Maria Bianchi Nascimbeni, Lia Cobelli, Paolina Piolti De Bianchi, Giulia Mattavelli, Piera Gatteschi Fondelli, Fanny Dini, Elisa Meyer Rizzoli e la nostra Ines Donati. Per introdurre la figura di Ines userò tre citazioni che secondo me racchiudono perfettamente l'essenza di questa guerriera, passatemi il termine, ma così fu. La prima è di Alfredo Rocco. Amò la patria con cuore di donna e la difese con animo virile. La seconda è di Ettore Righini. Fu fascista prima di essere tesserata, per istinto, per innata convinzione, per profondo e ardente amor di patria. La terza è di Sua Eccellenza, del 23 marzo 1923. Io la conosco di fama da parecchio tempo e so che lei è una fierissima italiana, un'indomita fascista. Non c'è contraddizione in termini tra il cuore di donna che ama e la difesa virile della patria. Componente maschile e femminile si sono fusi in Ines in un sincretismo perfetto. La parte femminile che porta all'amore viscerale, passionale, irrazionale, e l'azione più concreta, quella più virile, non priva anche, diciamo, di una componente di incoscienza e spavalderia che la porterà ad affrontare anche le conseguenze fisiche della sua militanza. Il lato femminile di Ines si noterà specialmente durante l'accudimento dei più poveri, dei più bisognosi nel suo primo periodo romano. Vero è che i camerati la trattarono sempre da pari, apprezzandone il coraggio e l'ardimento. Per loro non era la donna Ines Donati, benché avesse un aspetto così minuto, fragile, piccolo, in effetti era una ragazzina, ma la considerarono sempre e solo la camerata Ines Donati, e lei si sentiva una di loro ed era assolutamente allo stesso livello. Esiste un bel libro molto completo che tratta della storia di Ines Donati, un libro uscito nel 1926 che cura le memorie, curato da Alfonso D'Agostino e Carlo Pocci Sanguigni, un libro che è praticamente impossibile trovare sul mercato, è faticoso anche per i collezionisti. Ho trovato un materiale tratto da questo libro che mi permetterà di dare a voi un quadro un po' più completo di quello che fece Ines Donati in questi suoi 4 anni matti e disperatissimi, passatemi il termine, e sicuramente sempre in senso buono, ma che riusciranno anche a ricostruirne in parte la personalità, insomma, perché l'omaggio sia completo e doveroso. Vi lascio con un piccolo stacco musicale, Arditi sentieri degli Ultima Frontiera. Ci vediamo nel prossimo blocco. A fra poco!
Solo.
In Estonati nasce l'8 giugno del 1900 a San Severino Marche, in provincia di Macerata. Una terra, quella della provincia di Macerata, ricca da questo punto di vista, diede anche i natali a Filippo Corridoni, pochi chilometri di distanza. La famiglia di Ines è una famiglia di condizioni modeste. Il padre David è calzolaio e la madre Ludmilla è orologiaia. Fin dalla prima adolescenza Ines subisce il fascino delle correnti interventiste ed è sempre pronta a scagliarsi contro chi si opponeva al valore dell'amor patrio, che per lei stava prendendo sempre più i contorni di una vera e propria fede. Certo, queste opposizioni erano semplicemente scontri verbali, non fisici, ma che la dicevano comunque lunga sulla tempra di questa ragazzina, in realtà piccola, minuta, ma assolutamente caparbia e combattiva. La cosa creava un certo imbarazzo in famiglia, perché avrebbero sicuramente preferito vederla quieta a casa, occuparsi delle faccende domestiche, piuttosto che per strada ad accapigliarsi con gli avversari. Si pensò allora di indirizzare la sua esuberanza verso la scuola d'arte di San Severino, anche per assecondare quella che era una naturale propensione di Ines verso il disegno. Lo stile di Ines è uno stile molto semplice, naif, ma i colori vividi esprimono comunque tutta la passione del suo essere. I professori, tra l'altro, constatando il suo talento, le consigliano di frequentare la Scuola di Belle Arti a Roma, cosa che Ines farà, ma soltanto alla fine della guerra. Come dice lei stessa di quel periodo, amo tanto l'arte, ma la patria la supera. Quindi i suoi interessi sono già chiari fin dalla primissima adolescenza. Vediamo un po' cosa fece la giovanissima Ines durante il periodo della guerra. Sono due gli episodi riportati nel libro di memorie del 1926 che mostrano già il coraggio e l'intraprendenza di Ines Donati. In uno si racconta che in pieno conflitto andasse da sola di notte di fattoria in fattoria per verificare che fossero spenti i lumi ed evitare quindi possibili incursioni aeree. Anche qui molto coraggiosa, perché giovanissima, da sola di notte in giro per le campagne, non era sicuramente una situazione molto semplice o auspicabile per una donna. L'episodio più clamoroso avvenne dopo la disfatta di Caporetto, quindi siamo nel 1917, Ines ha 17 anni. Si stavano moltiplicando le riunioni dei pacifisti, che chiaramente per Ines erano covidi sovversivi. Queste riunioni, tra l'altro, erano vietate pubblicamente e quindi avvenivano sempre in privato. Si ricorda un episodio che la vide nascondersi in un fienile di un casale proprio durante una di queste riunioni tenutasi a San Severino Marche. Nel corso della serata, proprio nel pieno di questa riunione di sovversivi, con un coup de théâtre irruppe sulla scena e cominciò un'accesa discussione che fu proprio sul punto di degenerare in rissa. A quel punto venne chiamata la polizia a seguito proprio delle urla e del parapiglia. I sovversivi disfattisti e gli organizzatori della riunione vennero tutti arrestati e Ines fu acclamata dalle autorità e dai cittadini e fu lì che si guadagnò il suo primo appellativo, ossia la patriottica. Un po' meno felice la famiglia, ci dice il libro, perché non apprezzava molto il carattere intraprendente della figlia, che a quel punto la accolse a casa a suon di legnate, si dice. E si decise di tenerla un po' discosta dalla vita pubblica proprio per aspettare che scemasse un po' il clamore legato a questa vicenda. Arriviamo al 1918. Ines a questo punto lascia San Severino Marche e si trasferisce a Roma da una zia proprio per coronare il sogno di frequentare le belle arti. Fu lì che incontrò Piera Gatteschi Fondelli e le due divennero amiche, accomunate appunto dall'amore per l'arte e soprattutto dall'amore per la patria e dagli stessi ideali. Piera Gatteschi Fondelli, nel suo memoriale raccolto da Luciano Garibaldi, racconta questo episodio appunto in cui ha incontrato, conosciuto, ha fatto amicizia con Ines Donati proprio durante il periodo delle belle arti, dicendo anche che le belle arti erano in generale un luogo considerato all'epoca inadatto ad una fanciulla perché era frequentato per la maggior parte da uomini. La stessa Ines era la sola donna nella sua classe di studio. Sempre sul finire dell'anno viene a contatto anche con i nazionalisti romani e i primi squadristi e inizierà così il suo percorso engagé, cosa che chiaramente non piacque affatto alla zia che a quel punto l'allontanò da casa. Ines trova fortunatamente una sistemazione alla casa famiglia di Santa Rufina, una casa per orfane gestita dalle suore, dove in cambio di vitto e alloggio aiuta appunto nella gestione delle faccende e nella gestione delle orfane. Sempre il famoso libro del 1926 ci racconta una Ines dal cuore grande e caritatevole, sempre pronta a aiutare il prossimo in difficoltà sia dentro che fuori le mura della casa famiglia. Sembra fosse particolarmente prodiga nell'aiuto ai ciechi, per cui nutriva una particolare predilezione. Ma non era raro vederla aiutare, per esempio, un ragazzino per strada a trascinare un carretto, piuttosto che aiutare una donna in povertà. Insomma, il suo atteggiamento era comunque molto materno, dolce, affettuoso, sia nei confronti dei più bisognosi, sia nei confronti delle piccole orfane di Santa Rufina. Anche qui viene raccontato dal libro un episodio per cui, il giorno dell'Epifania, Ines si travestì da Befana per portare i dolci, le arance, nelle camere di queste bambine e rendergli la festa un pochino più lieta. Nella vita, invece, fuori, a vita pubblica, Ines comincia a diventare sempre di più una perfetta militante, impegnata proprio in prima linea anche nella causa del nazionalismo. È il finire del 1918 e comincerà tra il 19 e il 20 il famigerato biennio rosso, un biennio caratterizzato da scontri sociali, disordini. Un grosso problema legato alla disoccupazione, alla riconversione dall'economia di guerra all'economia civile, al moltiplicarsi degli scioperi e soprattutto all'affermarsi del bolscevismo, che sull'onda dell'entusiasmo della rivoluzione russa voleva di fatto riproporre lo stesso modello in Italia e quindi subillava la classe operaia, o in generale la working class, portandola in piazza e accendendo gli scontri con il governo. C'era poi il grosso problema dei reduci che tornavano dopo anni di guerra, dovevano essere reinseriti all'interno della società e i reduci trovarono nei bolscevichi i peggiori nemici. Venivano derisi, percossi, vilipesi. Le bandiere italiane, tra l'altro, venivano bruciate in piazza proprio in segno di spregio, cosa che naturalmente per una nazionalista accesa come Ines Donati era assolutamente inconcepibile e che a quel punto la spinse ancora di più all'azione fuori, per strada. Come fosse il clima ce lo racconta sempre Piera Gatteschi Fondelli. Dice: «Venne il 4 novembre 1918 e i nostri amici, quelli che si erano salvati, tornarono a casa con l'animo gonfio d'orgoglio per il dovere compiuto e la vittoria riportata sugli austriaci. Purtroppo, però, le aggressioni agli ufficiali erano all'ordine del giorno. I socialisti, ma noi in casa li chiamavamo bolscevichi, bloccavano la città con scioperi, cortei e violenze. Capitava che su un tram viaggiasse un prete o un ufficiale. Allora la vettura veniva fatta fermare, i malcapitati costretti a scendere tra gli sputi e gli insulti. Né la vettura poteva ripartire se prima i rossi non fossero riusciti a impartire la loro lezione alle vittime. Questi episodi mi riempivano di sdegno, per cui, col permesso della mamma, andavo anch'io alle manifestazioni di piazza, ai cortei dei nazionalisti e dei reduci, fra i quali contavo molti zii. Chiamavo zii fin da bambina e mariti delle amiche più care della mamma. Fu durante quelle manifestazioni che conobbi parecchi giovani della mia età o poco più grandi di me e costituimmo subito un gruppo molto affiatato. C'erano fra gli altri Ulisse Iori, Giuseppe Bottai, Gino Calzabini, Mario Casalinuovo, Mario Candelori. Il nostro punto di riferimento era Mussolini e ogni mattina correvamo alla stazione ad acquistare le copie del suo giornale, Il Popolo d'Italia. Tra l'altro Bottai fu lui stesso molto amico di Ines Donati. Ines e Piera quindi si trovarono molto spesso fianco a fianco, partecipando appunto a queste riunioni di piazza, ai cortei nazionalisti e ai cortei dei reduci. Ma non solo, Ines in quegli anni, tra il 19 e il 20, si iscrive all'Unione delle Giovinette Esploratrici, che era il lato femminile, diciamo, del Corpo Nazionale Giovani Esploratori, un'associazione scoutistica fondata nel 1913. Si iscrive all'Associazione Nazionale Italiana Gruppo Giovanile Ruggero Fauro. Anche qui, vedendo chi è Ruggero Fauro, capiamo perché Ines si iscrisse con tanto entusiasmo. Ruggero Fauro era triestino, era un saggista, uno scrittore e soprattutto un irredentista radicale e un acceso nazionalista che propugnava la superiorità latina su quella slava, spingeva per la lotta agli slavi e ai croati nelle terre irredente e per l'espansione dell'Italia nel bacino adriatico. Tra l'altro in quegli anni Ines è la prima e unica donna tesserata al battaglione Sempre Pronti, in battaglione di squadristi capitolini. Nel maggio del 1920, in un periodo di pieni scioperi, scusatemi, Ines decide di scendere in piazza insieme agli squadristi e ai nazionalisti per cercare di ripristinare quelli che sono i servizi essenziali, puro volontariato. Durante lo sciopero del 20 maggio del 1920, lo sciopero degli spazzini, Ines si trasformò lei stessa in spazzina, c'è anche una foto che venne poi pubblicata dai giornali, utilizzata per propaganda, con una Ines con un lungo cappottone, con in mano la scopa, che sta ripulendo appunto le strade di Roma. Ma Ines non fece solo la spazzina come in quella celebre foto, ma fece anche la postina, l'elettricista, insomma tutto quello che serviva per ripristinare i servizi essenziali. Tra l'altro rifiutò sempre la scorta delle guardie regie messe a disposizione per i volontari e raccolse fischi e insulti, specialmente nei quartieri popolari. Sull'episodio di Ines Spazzina abbiamo la testimonianza di Piera Gatteschi Fondelli del suo memoriale. Ci dice: durante gli scioperi degli spazzini scopava le strade del centro circondata dai ragazzi del fascio e guai a chi osava metterle le mani addosso. La Donati era come divorata da un'ansia di lotta. Indossava la camicia azzurra perché veniva dalle file dei nazionalisti. E poi arriviamo a un altro episodio cruciale del soggiorno romano di Ines. È l'episodio legato al 18 febbraio del 1921. Ines e il gruppo del battaglione Sempre Pronti vennero a conoscenza del fatto che Nicola Bombacci, fondatore del Partito Comunista, si sarebbe trovato al caffè Aragno, un caffè vicino a Montecitorio. Decisero quindi di organizzare una spedizione per rinfacciargli le sue posizioni antinazionali, ma a quel punto invece che Bombacci si trovarono di fronte il deputato del Partito Socialista Alceste Della Seta, con cui tra l'altro Ines aveva un conto in sospeso per un suo intervento in consiglio comunale alcuni mesi prima. Ci fu uno scambio iniziale di battute, Alceste Della Seta continuò in un certo senso a ingiuriare la patria, a quel punto Ines gli tirò un gran marrovescio e i ragazzi del battaglione Sempre Pronti, diciamo, finirono il resto del lavoro. Fu uno scandalo incredibile perché non solo un parlamentare veniva schiaffeggiato all'interno di un caffè, ma veniva schiaffeggiato da una donna. A quel punto ci fu una delazione, tale De Fleur segnalò Ines all'autorità, Ines venne arrestata e si fece un mese di carcere. Quando uscì, tra l'altro, Ines saldò immediatamente i conti con questo famoso De Fleur, schiaffeggiandolo in pubblica piazza quando lo incontrò. Al processo, Alceste Della Seta non confermò l'accusa nei confronti di Ines e Ines venne a quel punto scagionata. Ma purtroppo pagò le conseguenze di questo suo gesto plateale, tanto che nell'estate del 1921 ebbe uno scontro con gli arditi del popolo di Trastevere, che erano accoliti di Alceste Della Seta. Ce lo racconta lei stessa nel famoso libro di memorie curato da D'Agostino e Pocci Sanguigni del 1926 e ci dice: La sera del 31 luglio, giunta in prossimità di Piazza d'Italia, scorsi subito i soliti individui che cominciarono ad insultarmi, inseguendomi a pochi passi di distanza. All'angolo di via della Lungaretta mi misi in guardia, voltai il bastone dal lato più pesante e attesi. Sentii uno che, lanciandosi con mossa fulminea dietro le mie spalle, stava per aggrapparsi al bastone, ma io, che ero prevenuta, mi voltai di scatto, facendo roteare il bastone in un mulinello che non mi sarei creduta capace di fare. Resistetti 10 minuti. Nessuno osava avanzarsi, che il bastone ferrato che avevo non glielo avrebbe certo permesso. Uno di loro poi, avanzandosi, mi incita a fermarmi dicendo «Si fermi, sono un agente!» Non so qual era lo stato del mio animo, fatto sta che, udendo la presenza di un agente, abbassai il bastone. E da allora altro non udì né vidi, solo mi parve di sentire un gran fracasso come di vetri infranti. Era la mia testa, invece, che ricevette in pieno 2 terribili colpi di bastone. Non so per quanto tempo rimasi immobile per terra in un lago di sangue. Quando mi rimisero in carrozza, capii in confuso ciò che mi era accaduto e mi sentivo un male tremendo e terribile alla testa. Ne ebbi per 20 giorni. Dopo un piccolo stacco musicale ci troviamo al prossimo blocco per continuare a raccontare la storia di Ines fino ad arrivare alla marcia su Roma. Vi lascio con Nera Passionaria degli Hobbit e ci vediamo fra poco.
Canzone è dedicata a te nera passionaria, tu che sogni, parli e vivi come me, e sei pura come l'aria. Questa canzone è dedicata a te nera passionaria, tu che sogni, parli e vivi come me, e sei pura come l'aria. Le tue amiche del liceo diario a Che Guevara sono state a quel corteo tra migranti e sindacati e marijuana, ma tu già lo sai che un bambino no, non lo ammazzeresti mai. Camerata amica mia, nei tuoi occhi c'è poesia, come il sole col coraggio tu mi dai forza e coraggio. Camerata amica mia, vieni andiamocene via, io ti porterò lontano e stringi forte la mia mano. Canzone la dedichiamo a te nera passionaria della la donna c'è l'essenza dentro te. E sei proprio straordinaria. Quando dici ma sì, lo so, e leggi e vola o che no, e poi canti una canzone che parla di sogni, di rabbia e di rivoluzione. Ma tu già lo sai che un bambino no, non lo ammazzeresti mai. Camerata amica mia, nei tuoi occhi c'è poesia, come il sole col suo raggio tu mi dai forza e coraggio. Camerata amica mia, vieni andiamocene via, io ti porterò lontano e stringi forte la mia mano.
Siamo sempre nel 1921, questa volta il 23 marzo. Bottai con altri fascisti fondano a Roma il Fascio di Combattimento, che ha prima sede in Via dei Greci e poi in Via Laurina. Dalla testimonianza del memoriale di Piera Gatteschi Fondelli sappiamo che quel giorno si tesserarono sia lei che l'amica Ines Donati. Il 15 maggio del 1921 si sarebbero svolte le elezioni amministrative nazionali. Si presentavano per la prima volta i fasci italiani di combattimento insieme ai nazionalisti e liberali nel famoso blocco nazionale. Da marzo a maggio Ines fa, diciamo, da galoppina e da propagandista chiaramente per il blocco nazionale. Blocco nazionale che tra l'altro ottenne un risultato strepitoso. I fasci italiani di combattimento da soli riuscirono a piazzare 35 deputati, tra cui Benito Mussolini. In quel periodo la fama di Ines come squadrista fierissima e sempre in prima linea nelle azioni, nelle manifestazioni, nelle spedizioni era ormai una cosa risaputa, tanto che i rossi l'avevano soprannominata la fascista, proprio per antonomasia, mentre i suoi camerati avevano cominciato a chiamarla la capitana, per la capacità non solo di esecuzione ma anche e soprattutto di organizzazione. Ne riconoscevano non solo il coraggio ma anche l'intraprendenza, la forte volontà, e presero anche a scortarla alla casa famiglia Santa Rufina, specialmente dopo l'attacco che aveva subito il 31 di luglio. Infatti nessuno doveva più permettersi di toccarla. Insomma, già in vita era considerata da tutti un'eroina, un'indomita fascista e nel contempo anche una benefattrice, perché non smise mai comunque di compiere opere di aiuto e carità verso i più bisognosi, il che le valse ben 2 medaglie di benevolenza civile e comunque vari encomi. Quella che era la nobiltà d'animo di Ines Donati venne anche riconosciuta dai suoi nemici diretti e le valse comunque la stima, il riconoscimento, benché si trovasse dall'altra parte della barricata. A seguito del famoso agguato del 31 luglio, Ines si trovò a processo, questa volta come parte lesa, ma raccontano le memorie che, trovandosi di fronte alle madri piangenti dei suoi aguzzini, presa da un moto di pietà, decise di non fare nessun nome, benché li avesse perfettamente riconosciuti. e che anzi nel mese successivo al processo si recò in ospedale a trovare uno dei suoi aguzzini che era ricoverato, gli portò anche delle sigarette, quindi perlomeno la sua nobiltà d'animo, la sua fierezza, la sua onestà vennero comunque riconosciute dai suoi avversari, appunto quel gruppo di Trastevere che per primo l'aveva colpita alle spalle e l'aveva bastonata. Sempre nel 1921 Ines affronta il suo primo battesimo del fuoco, nel vero senso della parola. Si trovava a Ravenna nel settembre ad una riunione dei nazionalisti, scoppiò chiaramente la bagarre, ci furono colpi di moschetto e di pistola, lei si trovò proprio nel mezzo mentre era in piazza. E abbiamo la testimonianza di Luigi Federzoni che ci ricorda che rimase impavida in piedi fra il sibilar delle pallottole. Non fu questo l'unico caso, ce ne fu un altro nel novembre del 1921, nella settimana che apriva il congresso dei fascisti all'Augusteo per la fondazione ufficiale del Partito Nazionale Fascista. Questa volta la testimonianza viene da Piera Gatteschi Fondelli, sappiamo che era presente anche Ines. Nella zona di San Lorenzo c'erano stati degli scontri e gli scontri erano avvenuti in occasione della traslazione dei resti di Enrico Toti. La piazza, ci dice Piera Gatteschi Fondelli, era piena di reduci e di fascisti quando dalle finestre circostanti i rossi aprirono il fuoco con pistole e moschetti. Le pallottole fischiavano da ogni parte, molti caddero a terra feriti. Eravamo una ventina di ragazze e non ci sbandammo, ma organizzammo subito i soccorsi. Questo coraggio che dimostrammo, disarmate, come sempre eravamo state, ci valse l'ammirazione degli uomini. Arriviamo al 1922. Sono due gli avvenimenti che precedono la partecipazione alla marcia su Roma di Ines. Il primo di agosto l'Alleanza del Lavoro aveva proclamato il primo sciopero nazionale legalitario e nella zona dell'Anconetano gli scioperanti avevano preso di mira i binari del treno e avevano sbullonato le rotaie nei pressi di Osimo. Il 2 di agosto, transitando, un treno chiaramente era deragliato, era morto il fuochista ed erano stati feriti anche gravemente molti dei passeggeri. I fascisti e i nazionalisti provenienti dal centro Italia si erano quindi tutti radunati ad Ancona per combattere contro i rivoltosi, dando vita a degli scontri veramente sanguinosi che si tennero il 5 di agosto, quella che è ricordata come la battaglia di Ancona. Ines era arrivata con gli squadristi capitolini che erano guidati dall'onorevole Silvio Gai ed era arrivata armata di ben due pistole. È lo stesso Gai che ci dà testimonianza diretta del valore e del coraggio di Ines che si gettò in una feroce battaglia nel combattimento nella zona di Piano San Lazzaro. La battaglia costò 8 morti, parecchi feriti, Ines per fortuna ne uscì assolutamente indenne. Il 28 di settembre dello stesso anno si verificò una tragedia nei pressi di San Terenzio, che era una frazione di Lerici in provincia di La Spezia, quello che è ricordato come lo scoppio del Forte Falconara. Il Forte Falconara era di fatto utilizzato come polveriera e pare che nella notte del 28 settembre ci fu un violento temporale, un fulmine cadde sul forte, facendo esplodere quindi la polveriera, il che provocò 143 morti, oltre 800 feriti e la devastazione dell'intera frazione. Furono subito organizzati i soccorsi e furono i fascisti e i nazionalisti per primi a dare aiuto alla popolazione e a iniziare il processo di ricostruzione. Ines arrivò da Roma organizzando e comandando tra l'altro la squadra dei fascisti romani e si spese proprio con abnegazione nel soccorso, nei primi soccorsi alla popolazione ferita e bisognosa. Fu in quel breve soggiorno nella frazione di Lerici che cominciarono i segni della tubercolosi che ahimè nel giro di due anni la porteranno comunque a una morte abbastanza atroce. Nell'imminenza della marcia di Roma prese un treno e ritornò appunto a Roma, anche perché aveva ricevuto l'ordine di organizzare con i fasci femminili i posti di pronto soccorso nei vari punti della capitale, perché erano possibili degli scontri nel caso in cui l'esercito avesse avuto l'ordine di sparare per sbarrare la strada ai fascisti in marcia. Nei 4 giorni che precedettero il 28 ottobre, sappiamo che Ines era insieme a Piera Gatteschi Fondelli, e Piera che ci racconta nel suo memoriale cos'è successo. Per 4 giorni e 4 notti restai fuori casa. Dormivamo qualche ora su una poltrona nella hall degli alberghi dove avevamo organizzato i posti di pronto soccorso e i cui proprietari erano da tempi iscritti al partito. Furono giornate esaltanti. Quasi stentavamo a renderci conto di come il paese, il re, l'esercito, i prefetti, insomma tutta l'Italia si fosse consegnata a noi, un pugno di uomini e, sia pure in piccolissima percentuale, di donne, decisi a tutto pur di riportare l'ordine nelle strade, nelle scuole, nelle fabbriche. Il 28 di ottobre Piera ci dice: c'erano 20 donne, io ero la loro comandante, avevo 20 anni. Ines chiaramente era presente in quel gruppo di 20 donne che si chiamava Squadra d'Onore di Scorta al Gagliardetto, anche lei in camicia nera e fez, e fu in quell'occasione che poté coronare il suo sogno, perché vide per la prima volta dal vivo Mussolini finalmente di persona. Le condizioni di salute però già all'epoca del 28 di ottobre non erano buone, la tubercolosi cominciava a picchiare sul corpo comunque minuto e fragile di Ines. Le condizioni si aggravarono col passare degli anni, impedendole dunque quella vita attiva di una volta, con suo enorme rammarico, come potete immaginare. Il 23 marzo del 1923 incontrò di nuovo Mussolini e in un colloquio privato gli chiese di poter far parte delle milizie volontarie di sicurezza nazionale che erano appena state fondate. Fu allora che Mussolini disse la famosa frase: «Io la conosco di fama da parecchio tempo e so di lei che è una fierissima italiana e un'indomita fascista». Arriviamo al 3 novembre del 1924. Ines ormai è arrivata allo stremo delle forze, la tubercolosi l'ha consumata, si trova a Matelica e sono le 8:20 del mattino quando si spegne all'età di 24 anni. Poco prima della morte, il famoso libro di memorie del 1926 ci consegna queste sue ultime parole: sappi che noi, cui ci anima l'ardente fede del sacrificio, non siamo mai fuggiti dinanzi ai pericoli di sorta. Per noi non c'è pericolo, perché siamo noi soli che sappiamo guardare in faccia alla morte senza maledirla, ma delle volte dandole anche il benvenuto. Altri storici invece dicono che le sue ultime parole furono queste: volevo essere molto virile, ma mi sono dimenticata che era una donna fragile. Tra gli encomi e soprattutto tra gli attestati di stima che ebbe subito dopo la morte, quello dell'amico Giuseppe Bottai. La sua vita si consumò così, nella rivoluzione, giorno per giorno, durante 4 lunghi anni. Nessuna devozione più intera della sua. Ella giunse alla morte esangue, con il suo povero cuore disfatto, con le sue mani diafane e magre, con il suo cuore stanco, e trapassò dolcemente, come se il morire fosse ancora un dono di sé alla causa, alla nostra causa. Vi lascio con Massimo Morsello e Donne, ci ritroviamo per la conclusione della trasmissione. A fra poco.
Donna di cuori, donna d'amori, donna dalle gambe belle che s'assomigliano come sorelle. Donna, donna di fiori, donna amata, donna beata, donna troppo pericolosa, col tuo mazzo di mimosa. Con il mazzo e le carte in mano, il mio destino me lo legge solo, troppo lontano. Donna, donna alla finestra, preoccupata perché lui non viene. Donna, un corpo chiuso in una palestra, donna, un ago nelle vene. Donna, uccel di bosco, donna, cane. Donna, donna di picche, donna di fede, donna che crede. Donna coi principi saldi, che le tengono i piedi caldi. Donna, donna severa, tutta ad un pezzo che non apprezzo. Donna con il trucco in faccia, donna che t'ama e che t'abbraccia. Con il mazzo, le carte in mano, a decidere del suo destino e del suo cammino. Donna, donna alla finestra, preoccupata perché lui non scrive. Donna col vestito della festa e col sorriso tutto gengive. Donna che tutto ferma e tutto muove. Donna, donna di quadri, donna che sogna, donna menzogna, donna con l'anello al dito, donna moglie, donna marito. Donna, donna di coppe, donne così ce ne sono troppe. Donna con lo sguardo spento, sempre a caccia di divertimento. Con il mazzo e le carte in mano, a decidere del suo destino e del suo cammino. Donna alla fine del percorso, preoccupata perché non ha scelta. Donna forza dell'universo che comincia ancora un'altra volta. Donna che troppo dice e troppo ascolta.
Il corpo di Ines Donati venne inumato nel cimitero di San Severino Marche, il suo paese di origine. Morta la donna, si accese il culto della martire fascista, che venne proposta negli anni 20 e negli anni 30 come esempio, come icona da seguire per tutta la gioventù femminile. Nel 1926 le venne intitolata una colonia eliotropica proprio a Matelica, dove aveva esalato il suo ultimo respiro. Il 23 marzo del 1933 fu Achille Starace in persona che chiese che il corpo venisse riesumato dal piccolo cimitero. Vennero celebrati dei funerali solenni che si conclusero con l'inumazione della bara nella Cappella degli Eroi al Cimitero Monumentale di Roma, al Verano, dove ancora si trova il corpo di Ines Donati. Apro un piccolo inciso per denunciare ancora una volta la vergogna dell'ordinanza firmata dal viceprefetto di Roma, che in occasione dei 100 anni della marcia su Roma, lo scorso 28 ottobre, ha chiuso per l'intera giornata il cimitero del Verano, e questo per paura che si andasse a depositare con compostezza un mazzo di fiori nella Cappella degli Eroi e rendere omaggio a chi ci ha preceduto e che ha speso una vita nel nome dell'ideale con assoluta purezza d'animo. Vogliamo dire al viceprefetto che la sua ordinanza, oltre ad essere ridicola a tratti e oltre ad essere vergognosa, non ha comunque fermato il nostro omaggio. Il 4 di novembre una delegazione di Casa Pound si è recata comunque con compostezza alla Cappella degli Eroi a rendere omaggio a tutti i martiri della rivoluzione fascista. Il 17 di ottobre del 1937, di fronte a una piazza gremita di oltre 25.000 persone, venne inaugurato un monumento dedicato proprio a Ines Donati, opera dell'architetto Rutilio Ceccolini e dello scultore Luigi Gabrielli. Il monumento aveva un basamento di marmo, sopra si ergeva una statua in bronzo enorme di Ines Donati con una gamba protesa in avanti e il braccio teso, come avrebbe detto Filippo Corridoni, come per andare più avanti ancora. Segnava la via dell'ideale, la via da seguire per tutta la generazione che arrivò dopo e anche per noi che ancora siamo qui. La statua venne rimossa nel 1944 ad opera dei partigiani e il basamento di marmo venne riconvertito successivamente in monumento ai caduti di tutte le guerre. A quasi 98 anni dalla morte, anzi a 98 anni precisi dalla morte e a 100 anni dalla marcia su Roma, siamo ancora qui a ricordare chi amò l'Italia, chi la difese mettendoci il cuore e l'azione, senza permettere che chi si è fatto gendarme della memoria, senso unico, ne cancelli il ricordo. A Ines, a tutte le donne che marciarono, a tutti coloro che fecero la storia, che portarono avanti come unico ideale l'amore per la patria, l'amore per la propria terra, fino alle estreme conseguenze. Ringrazio Franca Poli, il cui articolo mi è stato molto utile per alcuni spunti che poi sono andata ad approfondire per la puntata di oggi. Vi lascio con la canzone Il Vecchio degli UFO Solar, tratto dall'album Potenza dell'Essenziale. Vi ringrazio per essere stati in questo sabato con noi, ragazzi della Pesaro Crew. Vi diamo appuntamento fra 3 settimane. Buon sabato a tutti sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, la radio più libera e colpevole del web.
Gabbia di metallo, ha scritto ieri una bellissima poesia, fatta di numeri e non di parole, e ha messo in rima la sua filosofia. Un vecchio chiuso in una gabbia di metallo, di ferro come la sua ferrea volontà, sa solo scrivere, ma è considerato nemico pubblico di questa società. Parla di banche, racconta di rapine, di penna e armato e di memoria. Voglio raccontarti la sua storia, quello che lui scrive è molto più di una poesia. Vecchio chiuso in una gabbia di metallo, ha scritto ieri una bellissima poesia, fatta di numeri e non di parole, ha messo in rima la sua filosofia. Un vecchio chiuso in una gabbia di metallo, se solo avesse voglia di cambiare, si schiuderebbe la gabbia in un istante e volerebbe veloce verso il mare. Parla di banche, racconta di rapine, di penna armato e di memoria. Oggi ti racconto la sua storia, quello che lui scrive è molto più di una poesia, ma è la vita tua, è la vita mia. poesia fatta di numeri e brutti parole, e ha messo in rima la sua filosofia. Un vecchio chiuso in una gabbia di metallo difende la sua scelta e la sua strada. Il vecchio è solo ed è tenuto prigioniero, ma la sua penna è come una spada. Verso il mare.